Allora credo veramente che lo Spirito Santo sta dando una rivelazione nuova a tutta la Chiesa, e questa rivelazione tante volte passa attraverso momenti di crisi, di difficoltà. C'è un travaglio di parto, la stessa natura geme in travaglio, aspettando la manifestazione dei figli di Dio. I figli di Dio sono in travaglio, aspettando la manifestazione di Cristo dentro di loro. E quindi tutto è in travaglio, e mentre tutti travagliano, veramente Dio sta illuminando, sta rivelando quello che è il suo progetto, e sta diventando sempre più chiaro quello che sta facendo nel micro e nel macro, nella persona singola, ma tra i gruppi, tra le comunità, tra tutti i ministri qui in Italia e non solo. Sta avvenendo un'opera gloriosa dello Spirito Santo, e io devo dire che nonostante sto diventando vecchio, mi sto entusiasmando di più a quello che Dio sta facendo. Lo Spirito Santo sta entrando in campo. Lo Spirito Santo sta giocando una partita sicuramente vittoriosa, e noi siamo con Lui se seguiamo, se siamo ad ascoltare e a condurci secondo la guida dello Spirito Santo. È bellissimo scoprire che quando abbiamo smesso noi di dire allo Spirito Santo quello che doveva fare, finalmente abbiamo cominciato ad ascoltarlo per dove Lui ci vuole portare. Questa mattina, brevemente, perché credo che lo Spirito Santo abbia già toccato fortemente i vostri cuori, il mio cuore, voglio parlare della luce e non dell'energia elettrica. Qui abbiamo Piero che ci costa sempre più cara, ma di una luce che è venuta ad illuminarci, di una luce che è venuta a risplendere, di una luce che il popolo che stava nelle tenebre ha visto, e su quelli che erano nella contrada dell'ombra della morte si è elevata. E questa luce è venuta nella nostra vita, e abbiamo bisogno di aprirci a questa luce, e abbiamo bisogno di risplendere di questa luce, perché è quello che Dio sta desiderando. È quello che Dio sta volendo per me, per te, per la Chiesa universale, una città posta sopra il monte per risplendere. E questa mattina vogliamo vedere brevemente cosa la luce è, cosa la luce determina e cosa la luce vuole operare nella mia, nella tua vita. Naturalmente parliamo in senso metaforico, luce e tenebre sono un po' la definizione del bene e del male. Nella luce c'è la rivelazione, c'è l'amore, c'è il progetto del nostro Padre Celeste, di chiunque ha potuto conoscerci, e quindi ci può dare il meglio e ci può indicare il meglio. Nelle tenebre c'è l'occulto, c'è tutto quello che si nasconde. E vogliamo partire da un verso fondamentale per me, che ci fa vedere benissimo come dentro ognuno di noi c'è un atteggiamento ambivalente. Noi desideriamo ma temiamo la luce, desideriamo ma in qualche modo abbiamo paura della luce, perché la luce cosa fa? Mette in evidenza. Cosa fa la luce quando viene accesa forte in una stanza? Fa vedere da quanto non è stata pulita la stanza, no? Perché fino a che c'era buio non si vedeva niente, tutto pulito. Appena la luce viene accesa, le realtà si trasformano. Vogliamo leggere questo verso in Giovanni, al capitolo 3. Sapete che inizia quel versetto 16, incredibile, che è qualcosa che è al centro della nostra fede, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo, eccetera, eccetera. Credo che realmente questo verso almeno lo avete imparato a memoria, no? Ce ne sono tanti che sarebbe bello imparare, ma questo è centrale, basilare. Al verso 19 dice così: il giudizio è questo, la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce perché le loro opere erano malvagie, perché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce affinché le sue opere non siano scoperte. Ma chi mette in pratica la verità viene alla luce affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Il giudizio è questo. Il giudizio, come sapete, è legato fondamentalmente all'incredulità, al tentativo che l'uomo fa, là dove cerca di farlo naturalmente, di salvarsi da solo, al tentativo che l'uomo fa di nascondere quello che sono le sue tenebre, illuminandosi di luci artificiali. E credo che questo è un tentativo che molti fanno. C'è direttamente chi odia la luce e vive nelle tenebre, vive realmente sfuggendo la verità, perché la verità mette in evidenza le opere malefiche, le opere distruttive che molte persone vivono e vogliono compiere nell'odiare, nel dominare, nel manipolare, nello sfruttare gli altri, come a dire: tutto quello che è intorno a me mi serve, tutto quello che è intorno a me è un posto dove io sono venuto a rubare, ammazzare, distruggere. In fondo è lo spirito del diavolo, lo spirito delle tenebre e lo spirito del male, ed è lo spirito che tante volte ispira delle persone che in maniera chiara, consapevole, scelgono il male per andare in una direzione distruttiva. Voi sapete che purtroppo le chiese di adoratori di Satana stanno crescendo esponenzialmente e almeno hanno il coraggio di esprimere chiaramente che stanno seguendo il principe delle tenebre. Ma i problemi più grandi sono lì dove noi in qualche modo non abbiamo ancora compreso la vera luce, e in qualche modo nel tentativo di illuminarci di qualcosa abbiamo creato dei paradisi artificiali, abbiamo creato un'illuminazione che non è la luce di Dio. E naturalmente è comprensibile come la luce di Dio in un primo tempo ci spaventa. Ha cominciato a spaventare il nostro amico Adamo nel giardino dell'Eden, quando Dio si avvicina a lui, e a quel punto quella luce che era stata meravigliosa, perfetta e che era stata gustata da Adamo, a un certo punto diventa una luce che gli incute paura. Ho avuto paura perché ero nudo, come a dire: ho visto il male e la luce che emanava la tua presenza mi ha in qualche modo fatto vergognare. Prima ero nella luce, vivevo nella luce, ora che sono entrato nelle tenebre la luce mi disturba, la luce mette in evidenza la mia fragilità, ho bisogno di nascondermi, non mi piace la luce, spegnete quella luce. Era come se in qualche modo ci fosse un grido dentro Adamo: non sopporto più quella luce. E lì certamente abbiamo bisogno di comprendere che la luce ha questo potere, ci attira come attira i pesci, ma in qualche modo ci fa paura perché mette in evidenza quello che non va. E anche se siamo in un'epoca di relativismo, diceva Isaia capitolo 5 verso 20, guai a quelli che chiamano bene il male e male il bene. Guardate com'è attuale, guai, ma no guai, qualcuno gli darà botte, se li creano i guai, chiunque entra in un relativismo dove male e bene sono la stessa cosa, dove luce e tenebre sembrano la stessa cosa, sono persone che attireranno guai. Infatti continua questo verso, dice che cambiano le tenebre in luce e la luce in tenebre, che cambiano l'amaro in dolce e il dolce in amaro. Guai a chi in qualche modo non capisce questa demarcazione netta che c'è tra bene e male. Naturalmente è una demarcazione chiara e netta nel mondo spirituale, mentre nel mondo naturale voi sapete che è un percorso un poco particolare, dove gradualmente noi saremo sempre più liberati dalle tenebre e sempre di più entreremo nella luce. Non possiamo dire da domani accendo la luce nella mia mente e vedrò tutto. No, purtroppo non è così. E se è stato così, probabilmente è un delirio religioso e bisogna stare attenti ai deliri religiosi, perché la cosa più sottile è quella di impazzire nel nome di Dio, e questo è il piacere più grande del diavolo, far impazzire le persone nel nome di Dio, proprio è come se fosse il colpaccio più grande che lui cerca di ottenere. Quindi dicevo, la luce sicuramente è qualcosa di meraviglioso che è venuto. Sorgi, potremmo dire, risplendi, la tua luce è giunta e la gloria del Signore è spuntata su di te. E questa è la prima affermazione importante questo pomeriggio. No, siamo di mattina, sono fuori dal tempo. Sto entrando in una dimensione fuori dal tempo e dallo spazio. Questa è la prima affermazione fondamentale, la luce è giunta. Come a dire, se tu in un momento della tua vita hai detto sì a quello che ha detto io sono la luce del mondo, alla massima centrale di energia espressa in Gesù, la luce è venuta in te. La luce è in te, quindi sorgi, risplendi, perché la luce è giunta, la gloria del Signore, la testimonianza di Dio è dentro il cristiano, e questo è incredibile, perché tante volte siamo ancora attirati da quelle cose che luccicano esternamente, come le filosofie orientali, come tutto quello che dà l'illusione del controllo, della massima armonia cosmica. In realtà quella è una copertura del buio, delle tenebre, mentre il cristiano può essere ancora un po' malandato, un poco con lavori in corso qui, un poco scafazzato dalle circostanze, ferito, in via di cambiamento, però se vai ad aprire un cristiano trovi la gloria di Dio, trovi la luce. Ed è bello sapere che dentro ognuno di noi è venuta a risplendere la luce di Dio. È venuto a risplendere l'amore di Dio e diventa fondamentale avere incontrato questa luce. Forse è stato un incontro fulminante come Paolo sulla via di Damasco, forse non è stato così fulminante, ma c'è stato un momento in cui hai dovuto riconoscere il buio, hai dovuto riconoscere le tenebre, hai dovuto riconoscere che quella che chiamavi luce era tenebre e hai dovuto ricevere il principe della luce, e questo, grazie a Dio, ti ha abilitato alla gloria eterna, ti ha abilitato alla eredità meravigliosa che Dio ti ha dato in Cristo. Ma la cosa importante non è soltanto ricevere la luce dentro, perché è chiaro, avrai avuto i tuoi combattimenti. Io mi ricordo c'era un periodo in cui vedevo luce e tenebre, e sapete, mi sarebbe piaciuto andare da tutte e due le parti, volevo dividermi, ma stavo impazzendo perché ho capito che era un bivio chiaramente nello spirito, perché poi chiaramente ho dovuto poi prendere altre decisioni di luce, di luce, di luce per essere santificato, per crescere, ma in quel momento quando dovevo scegliere se andare con Dio o con le tenebre era incredibile il conflitto, la tensione, rischiavo veramente di fondere il cervello perché non volevo scegliere, perché capivo finalmente che erano due direzioni opposte. E non so se tu ancora l'hai capito, io spero di sì, che hai capito che si tratta di due direzioni opposte, che non possiamo camminare un po' di qua e un po' di là, spiritualmente parlando. Poi nella crescita e nel rinnovamento della mente ogni tanto dovremo fare delle deviazioni, ogni tanto avremo dei piccoli grandi incidenti, ogni tanto veramente cercheremo, come ho cercato di fare io, di liberarci di Dio, ma fortunatamente non è facile liberarsi di Dio dopo che uno l'ha conosciuto realmente. E quindi dicevo, al di là di quei conflitti iniziali, non pensare che già la luce è diventata la tua amica e la tua compagna, perché è vero, sei stato illuminato, Gesù è venuto in te, sei diventato una nuova creatura, le cose vecchie sono passate spiritualmente parlando, ma sapete, c'è ancora un'azione fondamentale che è questa luce che risplende dentro di te, che comincia a illuminare le aree fosche, le aree tenebrose, le aree oscure della tua mente. Tutte le costruzioni, tutte le fortezze, tutto quello che ti sei costruito senza Dio e che magari ci hai messo così tanto a costruirlo, ci hai speso tante risorse, energie, ma che Dio ti dice purtroppo non è materiale celeste, purtroppo è qualche cosa di infiammabile, però noi tante volte vorremmo non infiammare le cose infiammabili, vorremmo che resistesse il falso equilibrio nella nostra vita. È lì la luce che è venuta in noi, l'abbiamo accolta, è meravigliosa, è la luce gloriosa di Cristo in te, ma c'è un processo su cui voglio spendere solamente qualche parola questa mattina, e cioè la difficoltà che abbiamo a lasciare che questa luce meravigliosa che Dio ha fatto risplendere in noi possa illuminare le aree oscure, le nostre abitudini, quelle cose in cui abbiamo strutturato una mentalità, un modo di pensare, un concetto, una tradizione, qualunque cosa, anche una tradizione religiosa, e non tradizione religiosa cattolica, purtroppo esiste anche una santa tradizione evangelica, cioè dei modelli umani che sebbene in un tempo ci possano aiutare, alla fine non sono luce, sono ombra. Poi ricordate cos'è che è ombra, la legge è ombra dei beni futuri, e tante volte noi continuiamo a vivere di ombre e non entriamo nella luce, in quella luce meravigliosa che Dio ha fatto abitare in noi. E quindi, per andare sul pratico, perché dopo avere ricevuto una vita nuova, perché abbiamo difficoltà, perché abbiamo tante volte resistenza, perché siamo quasi prevenuti, perché abbiamo paura di perdere quelle cose che hanno costituito la nostra vita, sulle quali abbiamo investito, giuste, sbagliate. Abbiamo paura di perdere le nostre sovrastrutture, abbiamo paura che Dio non sia in grado veramente di soddisfare i nostri bisogni. Questo è il peccato più grande, fratelli. La non fiducia. E questo tante volte rallenta questo processo di illuminazione della nostra mente. Perché? Perché ci teniamo barricati dietro le nostre idee, le nostre convinzioni, le nostre teorie. E poi dietro le nostre amarezze, dietro i nostri risentimenti, dietro le nostre delusioni, dietro tutte le esperienze che anziché farci smantellare queste fortezze, spesso le rendono ancora più forte. Oh, sono stato deluso, non starò più vicino a nessuno. Ah, ho subito l'autoritarismo di quel leader. Oh, non mi avvicinerò più neanche lontanamente in una chiesa. Facciamo una sorta di chiesa dove non c'è bisogno di impegnarsi gli uni con gli altri. Se ci va ci vediamo, se non ci va non ci vediamo. È una specie di convivenza spirituale, non lo so. È come un po' nel matrimonio. La chiesa oggi sta diventando un luogo di convivenza spirituale. Se mi va, ok, ma se non mi va non siamo più niente. Ma come si può costruire, come si può crescere se non c'è un impegno? In una comunità reale, dove ci si impegna gli uni con gli altri, dove si soffre gli uni con gli altri, dove si gioisce gli uni con gli altri, dove realmente il tuo problema diventa il mio problema, la tua nudità è la mia nudità, la tua povertà è la mia povertà, la tua gloria è la mia gloria, il tuo successo è il mio successo. Abbiamo bisogno di vivere in un clima di questo genere. E dicevo, la paura di perdere tante volte è come se ci vedesse restii a lasciare splendere la luce di Dio, La luce di Dio che è abbagliante, la luce di Dio che in qualche modo quando appare in una maniera forte come nella vita di Paolo è come se crea una sorta di smarrimento. Sapete, tante volte la rivelazione non è ho capito tutto, ma è non ho capito più niente. Sembra strano. La dimensione delirante dice ora ho capito tutto. Ho capito, ora finirai male, finirai in un ospedale psichiatrico, ma neanche perché non esistono più, quindi finirai, non lo so dove finirai. La rivelazione di Dio è, non ho capito più niente. Cioè, Dio, come avrete notato nella vostra vita, permette che siate abbagliati in certi momenti così fortemente dalla sua gloria che rimanete confusi qui. Ma qui aumenta una sicurezza e una certezza. Qui scoprite veramente un percorso. Qui scoprite delle vie già preparate. Qui scoprite qualche cosa di meraviglioso. Perché? Perché la via non è qui, non è mentale. Ecco perché tante volte abbiamo paura della luce, perché la luce è come ci fa vedere che le nostre vie mentali sono tutte uguali, non arrivano da nessuna parte. Quindi qualunque decisione facciamo, se non viene da Cristo in noi, non funzionerà. Non potete fare nulla senza la mia luce, senza di me. Ebbene, io so che noi facciamo tante cose senza Dio. Il risultato però è che non costruiscono. Non costruiscono comunione con Dio, non costruiscono relazione. E io sono grato a Dio che la luce sta crescendo in maniera forte. Cristo sta crescendo in maniera forte in ognuno di noi, per cui ci troviamo in dei percorsi già preparati. Non siamo più noi a decidere. Ah, questo mi è simpatico, questo mi è antipatico. Ah, questo pastore, ah, quell'altro. Oh, questo, oh. Ma Dio ha già fatto qualcosa, ha già creato un'unità, ha già creato un'unità perfetta, ma noi senza che questa si illumini non la vedremo questa unità perfetta, continueremo a colpirci gli uni gli altri e continueremo a pensare nel nome dell'essere depositari della luce, nel giudicare gli altri che secondo noi hanno le tenebre. Guarderemo il bruscolo nell'occhio del nostro fratello e non vedremo la trave che c'è nel nostro. La difficoltà è questa, fratelli, e io questa mattina sento un grido accorato di Dio, cioè quello di non barricarsi nelle proprie convinzioni, perché in realtà noi non vogliamo venire alla luce perché non si evidenzino i nostri falsi equilibri. Forse non vogliamo venire alla luce perché ci secca ravvederci, ci secca dire non ho capito niente, ci secca dire scusatemi, ci secca metterci in discussione. Sapete, tante volte noi scegliamo Cristo come se finalmente che lo abbiamo scelto ormai siamo noi sicuri di tutto, gli altri non hanno capito niente. E quindi guardiamo gli altri dall'alto in basso come di quelli che e li odiamo. Ma sai cosa dice la scrittura? Che chi dice di essere nella luce odia il suo fratello, in realtà è ancora nelle tenebre. Sì, ma io lo odio perché lui sta seguendo una teologia sbagliata. Ma sempre nelle tenebre sei. Io lo odio perché chi odia il suo fratello non sta scoprendo questa luce meravigliosa che ti permette di amarlo. Perché se tu cammini nella luce come egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro e il sangue di Gesù ci purifica da ogni peccato. Come a dire, questa luce che si è accesa in noi, fratelli, abbiamo bisogno di scoprirla un po' di più. Questa mattina Dio dice, ma insomma io ho acceso una centrale incredibile di luce dentro di te. Scoprila, realizza, non avere paura di metterti in discussione, risplendi di questa luce. Mentre avete la luce, credete nella luce affinché diventiate figli di luce. Un momento Gesù disse. Chiaramente lì ancora lui non aveva compiuto la sua missione. E lo possiamo tradurre in senso neotestamentario. Mentre avete questa luce incredibile dentro, credete nella luce affinché esprimiate il buon odore di Cristo, non affinché diventiate figli, perché siamo figli di Dio a tutti gli effetti, ma abbiamo bisogno di esprimere questa luce, ci alziamo in piedi. Scoprendo quello che Dio ha fatto in noi, le tenebre fuggiranno. Sapete, tante volte noi abbiamo un concetto sbagliato delle tenebre. Tutto quello che è diverso da noi è tenebra. Gli altri l'inferno. Tutto quello che non capiamo è tenebra. Tutti quelli che hanno delle teorie diverse della nostra teologia è tenebra. Io dico, tutto quello che non è Dio dentro di noi è tenebra, è oscurità. E io ringrazio Dio che Lui non solo è venuto ad abitare dentro di te, dentro di me. Io ringrazio Dio che Lui ha messo una centrale meravigliosa di luce nella mia vita, nella tua vita. Ma abbiamo bisogno di vedere che la notte è avanzata, il giorno è vicino. Abbiamo bisogno di gettare via le opere delle tenebre e di indossare le armi della luce. Quali sono le armi della luce? Una Bibbia luccicante che diamo a colpi in testa a un altro? Quali sono le armi della luce? Delle armi sottilmente travestite da cose belle con cui colpiamo gli altri? Un certo modo di usare la Bibbia, la teologia o qualunque cosa per fare del male? Quali sono le armi della luce? Chi ama suo fratello rimane nella luce e non c'è nulla in lui che lo faccia inciampare. Guardate l'ottica di Dio, ottica umana. Ma io non posso amare quel fratello, mi ha fatto inciampare. È colpa sua se ho inciampato. Se non ci fosse lui starei meglio. No. Se scopri un po' di più della mia luce, ti dice il Signore, non inciamperai. Non cadrai. Abbiamo bisogno di rivoluzionare la nostra mente. Siamo sempre pronti ad accusare gli altri. Perché hai spento la luce? Io non ci ho visto e sono andato a sbattere contro il muro. Sì, ci possono essere momenti in cui la realtà sembrerà diventare tenebrosa intorno a te, ma Dio ha detto che la luce si trova in te. Dio ha detto che tu puoi illuminare. Dio ha detto che tu sei una sorgente di luce. E se tu non scopri di essere una sorgente di luce, sarai attirato da tutte le luci fatue, da tutte le cose che luccicano intorno a te, e correrai destra, sinistra, ma scoprirai alla fine che cercando di afferrare la luce intorno, non stai afferrando la luce vera che risplende nel tuo cuore. Chi ama il fratello rimane in questa luce, non c'è nulla che lo faccia inciampare. Ma chi odia, chi ha invidia, chi si amareggia, chi vive risentimenti, vive nelle tenebre, cioè vive in quell'area della propria mente ancora non rinnovata. E come risultato non sa dove va, perché le tenebre hanno accecato gli occhi. Fratelli, noi abbiamo veramente una luce meravigliosa interna che cerca di guidarci, di trasformarci. Abbiamo una forza delle tenebre che cerca di amplificare le nostre aree oscure, le nostre carnalità per non farci andare dove Dio vuole farci arrivare. E questa mattina io ti dico, per andare dove Dio vuole che tu vada, hai bisogno di accorgerti di più di questa luce interna. Hai bisogno di scoprire di più di questa luce. Luce, splendi in me. Com'era la parola del canto? Esplodi ancora più forte, esplodi, luce. Perché se non esplodi dentro di me, io continuerò a non capire il grigiore della mia mente. Ecco perché l'esortazione di Dio, e concludo, dice: in passato eravate tenebre, ma siete ora luce nel Signore. Imparate a comportarvi, fratelli e sorelle, come figli di luce, perché il frutto della luce consiste in tutto ciò che è bontà, giustizia e verità. Esaminando cosa sia gradito al Signore, non partecipate alle opere infruttuose delle tenebre, denunciatele. E non significa fate denuncia. Qua fondamentalmente sta parlando delle opere delle tenebre che ci sono nella tua testa. Denuncia il tuo risentimento, denuncia la tua amarezza, denuncia il tuo spirito di critica, denuncia la tua invidia, la tua gelosia. Non vivere con questi compagni di viaggio, denunciali, lasciali morire in te. Non prendere forza da qualcosa che è oscuro, tenebroso. Perché tutte le cose, quando sono evidenziate dalla luce, diventano manifeste. Per questo è detto: risvegliati, o tu che dormi, risorgi dai morti e Cristo ti inonderà di luce. Alleluia. Fratelli, sorelle, ammacchiamo quell'interruttore. E c'è come un reostato, non so se si chiama così in termini tecnici, che piano piano, se lo aumentiamo, aumenta la luce. Aumentalo, 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 perché questa luce che è venuta in te, questa rivelazione, questa chiarezza, possa passare, trasformare la tua mente e attraverso la tua mente toccare gli altri, e attraverso questo creare una dimensione di luce dove tutti i pesci che Dio vuole mettere nelle reti, tutte le persone che sono sulla via della salvezza, possano vedere la luce che emana dalla Chiesa e lanciarsi, tuffarsi, perché attratti dalla luce. Non ti lasciare oscurare, ma rischiara tu le tenebre, fino a quando ti troverai, mi troverò, in un posto dove non ci sarà più oscurità, dove non ci sarà più notte, non ci sarà più bisogno di luce di lampada, né di luce di sole, perché il Signore Dio ci illuminerà e regneranno e regneremo nei secoli dei secoli con la sua luce gloriosa. Amen. Preghiamo. Signore, è bello sapere che tutto quello che è male, tutto quello che è tenebre, tutto quello che è confusione può portarci di più ad apprezzare e a esprimere la tua luce. Vogliamo imparare a farlo. Vogliamo essere una città posta sopra il monte. Vogliamo essere espressione della luce di Dio. Vogliamo risplendere con quella luce che hai messo in noi davanti agli uomini, perché vedendo le nostre opere glorifichino il Padre nostro che è nei cieli. E nello stesso tempo, Signore, vogliamo capire che non c'è niente di nascosto che non sarà manifestato. E quindi tutto quello che ancora nella nostra vita ci impedisce di risplendere, oh grazie Signore che ce lo fai scoprire, la nostra follia, la nostra amarezza, grazie Signore che viene fuori, ma per essere illuminato. e perché le tenebre fuggano nella nostra mente, così come sono fuggite nel nostro spirito, nel nome di Cristo. Amen. Dio vi benedica, buona domenica. Amen. Accendete la luce. Sia la luce dentro di te, e la luce fu.